Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Mi sono chiusa piano piano, delusione dopo l'altra, barricate fino alla Via Lattea. Non vedo attorno, non vedo te. Ho un manto di stelle sopra di me. Sono seduta al centro della muraglia, gambe incrociate, viso di paglia.
Grigio cenere, a momenti in radio, apre la terza parte in studio con noi Deborah Nania e Giorgia Genovese, ragazze dell'anno. Deborah ha conquistato il titolo Teenager Drugstore 2019, Giorgia Genovese invece il titolo Trend abbinato arte arredi Olivarella. Si stanno raccontando, si stanno divertendo, sta per iniziare la nuova stagione, subito dopo la finale Little Baby Italia riprenderemo con le selezioni e i casting. La finale, vi ricordo, il 24 novembre al Teatro dell'Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella. Hanno preparato anche una poesia da leggere, spero non breve. Allora, se è breve ve lo dico subito, poi vi faccio cantare. Tra l'altro decidete voi quello che volete, che volete fare. Io direi, già abbiamo il nostro sociologo in linea, che è Francesco Pira. Benvenuto Francesco, come stai?
Buongiorno, bene, bene, benissimo.
Prima di darti la parola, facciamo leggere la poesia a Deborah, vediamo come si esprime. Vai Deborah.
Allora, ho letto centinaia di romanzi in vita mia. La maggior parte di essi afferma che l'amore sia il centro dell'universo e che può riparare qualsiasi danno abbiamo dentro, che è quello di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Darcy e Heathcliff pensavo fossero degli idioti, che l'amore fosse qualcosa di inventato, che si trova solo nelle pagine sgolcite di un libro. Ma tutto questo è cambiato da quando ho incontrato la mia Elizabeth Bennet. Non avrei mai pensato di sentirmi completamente e irrimediabilmente consumato da un'altra persona. Lei mi ha presa per mano e mi ha portato fuori dal buio e mi ha fatto vedere che di qualsiasi cosa siano fatte le anime, la mia e la sua sono uguali. Scusa, ti prego, perdonami. Una volta mi hai chiesto chi ami di più al mondo. Sei tu.
Ha capito. Più che una poesia è un estratto.
Una lettera,
è
sì.
Una... Come hai scelto questo?
Beh, perché questo film mi ha colpito molto, After. Questa lettera è dedicata a Ardin, a Tess, alla sua amata, che lui, credendo all'inizio di non amarla, poi capì col tempo di amarla profondamente.
È una cosa che ti è successa anche a te questa?
Sì.
Invece tu, Giorgio, cosa hai preparato?
San Martino.
San Martino, campanaro, nandindo. No, vediamo, vai, vai.
La nebbia irti i colli, peviginando sale, e sotto il mestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anima a rallegrar. Gira su ceppi accesi, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciador fischiando, sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come sui pensieri, nel vespero migrar.
Bellissima, bellissima anche questa. Tra l'altro, giorno 11 San Martino, professore, si prepari, si prepari.
Io la sapevo a memoria questa qui, me la facevano recitare alle elementari questa poesia qui.
Tu invece come mai hai scelto questa?
L'ho fatta alle elementari e mi era piaciuta parecchio, mi aveva colpito, quindi ho scelto questa.
Hai voluto ricordare, sì, quando eri piccolino.
Anche quella sull'amore era bella.
Sì, sì, molto, molto bella, molto bella. Sono, te l'ho detto quando.
Poi lei l'ha interpretata.
Si stava mettendo a piangere quasi.
Sì, sì, l'ha interpretata.
Stava sbagliando anche il nome di lui con il nome reale, hai capito?
No, no.
Professore, oggi l'argomento.
Ma lei perché, come dicono dalle mie parti, un chiletto di cavoli suoi non te li fa? Deve sempre provocare, sempre provocare. Allora.
Uso consapevole di internet. Internet, tra l'altro, che compie 50 anni, attenzione.
È cominciato a dire. Sì, ha svoltato.
Ha svoltato.
È nel mezzo del cammino della sua vita.
E infatti. Quanto è cresciuto, però? Quanto è cresciuto?
Ma io proprio ieri leggevo queste storie di internet che sono state inventate, insomma, una cosa che avevo anche affrontato, studiato, insomma, tutta questa storia di ARPANET, questa cosa della prima trasmissione che è stata interrotta e poi finalmente il messaggio è passato, di questa idea di questo mezzo che era nato per cercare di agevolare, diciamo, per fermare sempre i russi, perché poi gli americani quando si muovono sempre per fermare i russi come nei film, e poi invece alla fine è stato utilizzato per motivi scientifici, accademici, e insomma è stata una bella invenzione. Certo, rimane quel discorso che noi abbiamo fatto tante volte in questa trasmissione, in televisione, cioè l'uso consapevole. Proprio nei giorni scorsi io dalla Slovenia ho lanciato questa proposta di insegnare nelle scuole l'uso consapevole delle nuove tecnologie, ma anche la gestione delle emozioni. Oggi noi continuiamo ad assistere a cose che sono veramente allucinanti, tipo quella dei ragazzi a Bologna che hanno tentato di fare dei selfie estremi sui binari del treno, e c'è questa eccessiva voglia di mettersi in mostra, di farsi vedere, di vetrinizzare, che poi può portare a conseguenze che sono veramente tragiche.
Alla caccia di mi piace, in poche parole.
Sì, sì, sì.
Io vorrei interrogare qui le due ragazze. Anche voi, quando mettete una foto su Instagram, su Facebook, andate a controllare i like.
Sì, sì. Sì, anche i commenti, sì.
E se nessuno mette un like, che cosa fate? Togliete la foto?
Certo.
Ha capito, professore?
È entrato in crisi, giustamente. Ah? Giustamente. Certo, è entrato in crisi, giustamente. Non è che...
Ma no, oggi come oggi, professore, si potrebbe ritornare indietro? Cioè, spegniamo tutti i computer, i cellulari, e ritorniamo a vivere con le enciclopedie, i giornali?
Ma perché? Cioè, è come se dicessimo spegniamo le macchine, spegniamo le televisioni, spegniamo i trattori. Perché dobbiamo spegnere? Cioè, non possiamo usarli bene? Cioè, qual è il problema? Io è quello che non capisco. Faccio sempre questo esempio anche a lezione, no? Dico, se io prendo una macchina e la uso per asfaltare uno che mi sta antipatico, oppure la uso per accompagnare, come ho fatto l'altro giorno, un signore anziano che aveva bisogno di un passaggio, io penso che è sempre una macchina, è sempre un mezzo. Il problema è come lo usiamo noi. Se noi non lo sappiamo usare, andiamo a scuola per imparare come usarlo, ma non possiamo continuare a dire che la colpa è delle tecnologie, che dobbiamo spegnere tutto perché noi siamo incapaci di usarli bene. E siamo incapaci di fare invece delle scelte di educazione anche verso i nostri figli.
Dunque bisogna usarlo bene. Debora e Giorgia, qual è il vostro uso? che quando avete un computer davanti, che cosa fate? Vediamo, Giorgia.
Dipende anche, cioè se devo fare ricerche o cose del genere riguardo la scuola, faccio appunto ricerche e cose del genere. E se no guardo video, film.
Comprate per esempio su internet?
Sì.
Andate alla ricerca
spesso,
di qualche...
Spesso sì.
Tu invece, Deborah?
No, io non compro su internet. No, però, cioè, tipo, quando ho il computer o guardo serie TV o magari mi aggiorno su qualche cosa. Magari, tipo, quando magari un professore dice qualcosa a scuola, io mi incuriosisco e cerco qualcosa di più. Voglio sapere di più di questa cosa magari che è successa.
Ho capito. Anche perché io ho un amico che va sui... va nei negozi, va a provare le scarpe, i vestiti per vedere le misure, poi va su internet e se li compra su internet. Ha capito, professore?
No, che cosa... non c'è niente da fare, questo amico è disoccupato.
No, non sto scherzando. Fa queste cose qui anche per risparmiare le 10-20 euro si fa tutto il giro.
Credo.
A proposito,
non è paragonabile la cosa.
A proposito, l'ha saputo di queste due suore? Le conosceva, no?
Cioè, ho capito che c'entra.
No, dico, che c'entra quello, magari nei tanti convegni che lei ha fatto in giro per la Sicilia, magari ha fatto qualche convegno religioso. No.
Ho conosciuto delle suore, no?
No.
Sì, conosco tante suore, ma non che restano facilmente incinte. Quelle che conosco io sono tutte morigerate.
Vabbè, facilmente questo non lo sappiamo, professore.
Due su due, insomma.
Neanche il Milan riesce a vincere due partite di seguito.
Guardi, io questa notizia l'ho saputo perché un mio amico del nord mi ha detto: siete bravi in Sicilia, non lasciate in pace nemmeno le suore. poi leggendo l'articolo non è che veniva fuori che era merito di un maschio siciliano alla Vitaliano Brancati, che era il macio. No, alla fine si è scoperto che queste due suore, tra l'altro una africana, l'altra pure del Madagascar, sono andate a casa per un periodo e quando sono tornate poi si è scoperto che avevano il bebè, quindi non penso che c'entri la Sicilia, nell'area della Sicilia, nei cannoli e nemmeno la cosa.
Ma poi sono cose che succedono, non è che può capitare.
Sono cose che succedono. No, allora, dico questo, io stamattina ho mandato questa notizia alla mia maestra delle elementari, che è una suora. Ah. Ho detto: ma lei cosa ne pensa di questa cosa? E lei mi ha detto: sono argomenti molto delicati, bisogna trattarli con la massima delicatezza, perché entriamo sempre nell'intimo delle persone, nelle scelte delle persone. Queste due suore hanno abbandonato l'abito talare e sono andate a fare le mamme, però poniamoci per esempio una...
Ma erano di clausura, professore?
No, non penso erano di clausura, No, una dirigeva un centro, una comunità per anziani, e l'altra era in un piccolo istituto dei Nebrodi, sì. Quindi non penso che erano di clausura, assolutamente. E comunque dico, anche se erano di clausura, tornando a casa e poi sono ritornata incinta, il problema non è la clausura, il problema è quando escono dalla clausura.
Vabbè, le suore per ora vanno di moda, abbiamo visto anche quello che si è candidato.
Secondo me c'è un metro di giudizio diverso. Se fosse stato un prete che metteva incinta una, allora
non succedeva niente.
Nuovo, è bravo, tutti qua di là. Sono due povere suore che sono rimaste incinte, tutti carinissimi contro. Io penso che tra poco tireranno fuori anche che sono rimaste incinte perché erano non italiane.
Perché hanno mangiato, diciamo, male, hanno mangiato qualcosa e sono rimaste incinte. Vabbè,
una delle due, in particolare quella dei Nebrodi, si è fatta ricoverare pensando che era un dolore all'addome, non pensava di essere incinta. Lei è pure rimasta meravigliata.
Infatti. Ora passo di moda a dire: ma le suore, i preti si devono sposare, punto interrogativo.
No, ma non è di moda, c'è stata proprio l'ultima riunione che è stata fatta in Vaticano, dove hanno naturalmente esaminato anche questo aspetto, perché guardi che è molto complesso il fatto di dire tu devi rimanere diciamo senza avere nessun rapporto, senza avere una famiglia. Probabilmente sono cambiati i tempi e quindi c'è una necessità anche di rivedere queste cose. Diciamo, anche sul matrimonio, prima la Chiesa aveva un certo atteggiamento, adesso un atteggiamento completamente diverso, pur mantenendo, diciamo, rigido il valore dei sacramenti, però bisogna rendersi conto che la società è cambiata e quindi se diciamo i cattolici sono rimasti gli unici che hanno questo tipo di impostazione, cioè che bisogna avere, fare un voto di fedeltà a Dio, allora è chiaro, però fino ad oggi la Chiesa ti dice che non puoi avere figli, che non puoi avere mariti, che non puoi avere rapporti, che, insomma.
Infatti. Ora lo chiediamo alle due ragazze.
Che cosa... I monaci ce l'hanno di castità.
Adesso chiediamo alle due ragazze cosa ne pensano, però prima devo leggere dei messaggi. Un saluto alla mia bellissima nipote Debole e a tutto lo staff da zia Cristina.
Sì, ciao. Hai visto? Zia.
Bravissima Deborah, meravigliosa la tua poesia, sei grande, ti voglio bene, nonna Concetta.
Anch'io nonna, un bacio.
La famiglia parlavamo poco fa. Secondo me sì, un prete dovrebbe sposarsi, arriva un messaggio. Secondo voi un prete, voi siete giovani, un prete, una suora, si devono sposare oppure si deve continuare?
Secondo me non c'è problema, non c'è nessun problema. Tipo di problema.
L'importante è il rispetto.
Sì, va, crederci, va, perché sennò è inutile farsi...
Ma voi andate in chiesa, vi piace frequentarla?
Sì, sì.
A volte, sì. Sì, sì. A Pasqua, Natale?
No, a volte vado, sì. No, sì.
Se tu, Debole, invece...
Io, sì.
Sei una frequentatrice assidua?
No, no, proprio.
Tipo, quante volte durante
al mese? Nelle feste, sì. Poi a volte, quando capita, che mi sveglio la mattina.
Professore.
Quando capita, uno in chiesa non ci va quando capita, cioè uno in chiesa ci va o non ci va,
ecco.
Cioè, perché c'è un comandamento che dice ricorda di santificare le feste, quindi o ci vai.
Ma le feste le santifica?
Sì.
Le dice
perché non ti fai i fatti suoi? Ma io dico, ma, cioè, ormai c'è, cioè, cosa le dobbiamo dire pure, cioè, la misura delle mutande, sa tutto di me, cioè, i costumi, la fede, le cose. Io sono cattolico cristiano. Sono cresciuto dentro l'Azione Cattolica, credo fermamente, cerco nei limiti del possibile del mio tempo di onorare questo mio essere cattolico cristiano. Certo non è molto facile, perché poi la vita ci porta spesso a disertare, a non avere tempo, a non trovarlo, ad essere in luoghi dove magari non è facile andare a messa nell'ora in cui sei disponibile, però dico, in linea di massima, per quello che posso cerco di onorare questo mio essere cattolico cristiano. Però
Giuseppe...
dico, certo, è chiaro che sentire dei giovani che dicono che vanno a messa è bello, sentire che poi dicono che ci vanno ogni tanto non si capisce.
Ciao Giorgio, ti ascoltiamo anche da Torino e ti sosteniamo sempre. Questo sarà lo zio Giuseppe. Arriva un altro messaggio da parte di Filippo di Milazzo, chiede al sociologo se le suore erano belle. E che ne so io?
Ah, questo non lo so io, non lo so, non c'è la foto.
Non l'ha vista le foto, so. E dobbiamo indagare.
Io non l'ho visto, non l'ho visto.
Professore, dobbiamo indagare.
Ma non hanno pubblicato le foto sui giornali, quindi non lo so.
Ho capito.
Possiamo scrivere ai due conventi e chiedere se erano belle o meno.
Chiediamo le foto ai conventi per sapere e poi vediamo quello che succede. Va bene, io la ringrazio.
Magari come si dice erano belle dentro.
Infatti, vabbè, professore.
Lei che organizza un sacco di concorsi di bellezza lo sa che ci sono pure quelle belle dentro.
Infatti. A proposito, professore, cosa farà in questo fine settimana? Impegni, convegni?
Ma ormai il fine settimana è fine. No, questo fine settimana è di riposo, se Dio vuole è di riposo. No, non ho convegni, il prossimo sarà molto intenso perché venerdì ci sarà un importante appuntamento a Noto dedicato alla criminologia, organizzato all'Istituto dell'IEA, e lì farò un intervento d'apertura. Poi il pomeriggio sarò a Reggio Calabria per una cosa molto bella che anticipo in anteprima a Radio Milazzo, riceverò il premio Anastros 2019, che è un premio che viene dato per l'arte, la cultura, la scienza, ed è riconosciuto anche alla Presidenza della Repubblica, e lo ritirerò poi la sera del venerdì. Quindi insomma il prossimo fine settimana sarà abbastanza intenso.
Dunque riposo e poi grande lavoro e grande impegno, professore. Mi immagino da Noto a Reggio Calabria che giornata sarà. Comunque in bocca al lupo.
Sarà una bella giornata. Sarà una giornata faticosa, però insomma spero che vada tutto bene.
Grazie professore, buon fine settimana.
Voi,
il sociologo Francesco Pira.
Anche a voi.
stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare. E sono un arrogante. Io sopra di te, tu sopra di me, tu calma, calma. Hai come Mona Lisa ma con la mia camicia. Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Ora allaccia la cintura che entriamo nella mia vita. Ti riporto a casa dopo che ti ho servita. Dai vieni più vicino, si muove col vaccino. La mano tra i capelli, se ancora ancora. Dai vieni più vicino, sul collo il tuo respiro. La mano tra i capelli, ma l'altra dove va?
Arrogante, così abbiamo fatto contenta anche Nunziatina che ha richiesto questo brano di Rama. Debora e Giorgio, Debora Nia e Giorgio Genovese in studio con noi. State ricevendo veramente tantissimi messaggi e ho visto che avete tanti sostenitori, anche la zia, la nonna, sì. Lo zio. Quando sfilate invece, quando conquistate un titolo importante, a chi lo dedicate?
Alla famiglia.
A tutta.
A tutta la famiglia.
Che cosa significa vivere in famiglia per voi?
Sicurezza, confidarsi di tutto, ma fiducia.
Fiducia massima, totale.
Sì, sì.
Voi vi confidate senza nessun problema con la mamma, il papà, ne parlate dei problemi che ci sono a scuola, magari di qualche atto di bullismo. È successo mai durante la vostra vita scolastica?
No, di bullismo no.
In tutta la scuola mai è capitato qualcosa di particolare?
No.
E tra i ragazzi, quando si parla di queste cose, qual è il primo pensiero che avete? Ne parlate oppure state sempre lì e parlate sempre di Instagram e di Facebook, dei problemi che ci sono in giro, non vi interessa?
No, vabbè. Si riscontrano questi problemi, anche nell'autobus, sì. Io ci faccio caso a volte. Ma a volte anche io rispondo, reagisco perché voglio difendere queste persone. Non è giusto nei loro confronti.
Ho capito.
Hanno un problema, non è che si deve dare una colpa.
Ho capito. E invece lo sport, che rapporto avete con lo
io
sport?
Palestra.
Palestra.
Io pure.
Palestra? Che significa palestra?
Fare pesi, mantenersi in forma.
2-3 volte alla settimana.
Sì.
Tu, Giorgio, è la stessa cosa.
Sì,
dalla
pure.
Danza alla palestra. Questo è fondamentale perché corpo sano in mente sana in corpo sano. Andiamo ancora ad ascoltare la musica. C'è The Sheeran qui a Momenti Radio. We are.
Lamborghinis and they're renting Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people, top designer.
La giornata inizia in allegria.